22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sesto giorno di combattimenti nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. Nuovi attacchi di Kiev anche nella regione di Belgorod. Nel capoluogo di regione Kursk, 15 feriti dopo che dei frammenti di missile hanno colpito un edificio residenziale. Il presidente ucraino ammette: vogliamo spingere la guerra in Russia. In Medio Oriente, segnali verso un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. L'intesa potrebbe arrivare già giovedì. Hamas invita i mediatori ad applicare il piano proposto dagli Stati Uniti a inizio mese. In Italia ancora sbarchi a Lampedusa, nel pomeriggio quasi 200 i migranti arrivati sull'isola. I dati del Viminale dicono che c'è stato un crollo degli arrivi sulle nostre coste, ma non è un segnale positivo. I migranti vengono trattenuti in paesi dove i diritti umani sono a rischio. E a Parigi è in corso la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi. Per l'Italia oggi storico oro nella pallavolo femminile. Buonasera da Alessandra Tomasi e dalla redazione. Sesto giorno di combattimenti nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine sono penetrate via terra martedì scorso. Secondo i dati ufficiali, in questi giorni almeno 76.000 persone hanno lasciato l'area per mettersi in sicurezza. La scorsa notte a Kursk, capoluogo dell'omonima regione, ci sono stati 15 feriti. I frammenti di un missile abbattuto sono caduti su un edificio residenziale. La cronaca dell'attacco di Giuseppe Agliastro, inviato della stampa a Kursk.
In seguito a questo raid della notte, quello che posso dire è che ho visto con i miei occhi che c'è un palazzo danneggiato. Ho visto il palazzo in via Sayuznaya danneggiato, con i balconi distrutti, le finestre frantumate. Quello che dicono le autorità russe, dicono che il palazzo sia stato colpito da frammenti di un missile ucraino abbattuto. Le persone che vivono nella zona, appunto, mi hanno raccontato che hanno sentito una forte esplosione, hanno sentito la casa tremare. Il Cremlino probabilmente cerca di minimizzare sulle conseguenze di questa incursione, quindi sui problemi che subisce la Russia. Spessissimo suona l'allarme antiaereo, diverse volte nel corso della giornata, anche la scorsa notte, delle esplosioni, questa notte le ho sentite. C'è in corso un'evacuazione, diciamo che i dati ufficiali, ieri parlavano di 76.000 evacuati, sono dati ufficiali che è difficile confermare o smentire. Posso dire io è che ho visto ogni giorno alcune centinaia di persone sfollati, che appunto arrivano dalla zona di prevalentemente di Suja e dai paesi vicini, in fila davanti a un edificio del centro di Kursk, dove dei volontari distribuiscono dei beni di prima necessità.
Oggi intanto ci sono stati raid anche su Belgorod, regione russa come Kursk si trova al confine con l'Ucraina. L'esercito di Kiev ha colpito le città di Shebekino e i villaggi di Dronovka e Borki, attaccati anche con l'impiego di droni. Ma quali sono gli obiettivi dell'Ucraina? Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Gli obiettivi raggiunti a Kiev sono minimi. Si parla dello snodo della rete del gas che arriva in Europa, si parla della centrale nucleare di Kursk, ma ovviamente questi due obiettivi richiederebbero l'occupazione del territorio russo da parte dell'Ucraina, che al momento non ne ha né le forze né, penso, il mio parere è che non ne ha neanche il desiderio, perché sarebbe uno spreco di uomini che poi verrebbero irrimediabilmente fiaccati dalla... Di contro però 76.000 evacuati civili nella regione russa di Kursk dimostrano anche ai russi che effettivamente la narrazione imposta da Putin sulla potenza del colosso russo in realtà è una narrazione fallace, che si scontra poi con la realtà dei fatti, che è appunto quella che un esercito al momento mal ridotto riesce comunque a entrare per oltre 30 km del territorio.
Ed è notizia di poco fa, un incendio è scoppiato nella torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhia. Attualmente i livelli di radiazione solo nella norma, ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il sito è sotto il controllo russo dal marzo 2022. E ora la guerra a Gaza. L'accordo per una tregua a Gaza è ancora possibile, lo ha detto il presidente americano Joe Biden, per cui un'intesa potrebbe arrivare prima della fine del suo mandato. Le trattative dovrebbero riprendere il 15 agosto e circolano voci del fatto che già giovedì si finalizzi l'accordo. Poco fa Hamas ha invitato i mediatori ad applicare il piano a tre fasi per una tregua, piano proposto all'inizio di luglio dagli Stati Uniti. Questo piuttosto che condurre nuovi negoziati o presentare nuove proposte. Al vertice parteciperanno Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti. Sempre in Medio Oriente, dall'Iran è arrivato lo stop, almeno per ora, alla minacciata rappresaglia dopo l'uccisione a Teheran del leader politico di Hamas, Haniyeh. Il servizio è di Farihan Sabai.
Secondo il quotidiano del Kuwait, Al Jarida, il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe convinto la guida suprema, Khamenei, a rinviare il previsto attacco a Israele a dopo la formazione del nuovo governo, ovvero dopo il 25 agosto, che coincide con Arbaïn, il 40° giorno dopo la morte dell'imam Hussein, una ricorrenza sciita. Sempre secondo il giornale del Kuwait, gli Stati Uniti avrebbero aperto una linea diretta con l'Iran, chiedendo anche loro a Teheran di ritardare la rappresaglia per l'assassinio del leader politico di Hamas di almeno 2 settimane. L'Iran avrebbe acconsentito come risultato dell'apertura del contatto diretto nel fine settimana. L'articolo dedica anche ampio spazio agli oltre 100 palestinesi uccisi da Israele nella scuola dove erano sfollati. Nell'articolo si legge che l'amministrazione Biden ha mandato un messaggio a Teheran, secondo cui gli Stati Uniti non stanno cercando la guerra in Iran e l'aumento di truppe americane nella regione non è destinato a fare la guerra ma a evitarla. Il presidente Biden vorrebbe risolvere 2 questioni in Medio Oriente prima della fine del suo mandato. La prima è la fine della guerra a Gaza e l'amministrazione Biden avrebbe iniziato a mettere seriamente sotto pressione Israele. La seconda sarebbe il ritorno all'implementazione dell'accordo nucleare iraniano, firmato nel 2015 e mandato a monte dal presidente Donald Trump. Tanti buoni propositi, a mancare sono il tempo a disposizione e nei fatti la volontà politica di fermare la violenza israeliana nei confronti dei palestinesi. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
Nella serata americana la rete televisiva CBS manderà in onda la prima intervista a Joe Biden dopo il suo ritiro dalla corsa per le presidenziali di novembre. Un'intervista a tutto tondo in cui il presidente ha parlato, secondo le prime anticipazioni, di tutto, dalla situazione in Medio Oriente al pericolo per la democrazia incarnato da Donald Trump, fino al sostegno ovviamente a Kamala Harris per le elezioni presidenziali. Secondo l'ultimo sondaggio del New York Times, Harris sarebbe in testa in 3 stati cruciali, cioè Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Si tratta di stati in bilico che potrebbero fare la differenza nelle elezioni del 5 novembre. Sentiamo l'americanista Fabrizio Tonello.
Sicuramente questo fa parte della energia che in campo democratico si è scatenata nell'ultimo mese con un grande sostegno, un grande entusiasmo, proprio perché il problema Biden, il problema dell'età è stato risolto e per di più Trump in questo momento non sta facendo la campagna elettorale, cioè la sua organizzazione ha perso la bussola perché non ha ancora capito come confrontarsi con Harris e Walz, quindi questo è un momento molto favorevole per i democratici, però vorrei sottolineare che in questo, che è un momento favorevole, i sondaggi danno la Harris sostanzialmente in parità con Trump. Il suo vantaggio è all'interno dei margini di errore del sondaggio stesso, quindi da qui al 5 novembre possono accadere molte cose.
E proprio gli Stati Uniti starebbero tenendo una serie di colloqui segreti per convincere il presidente venezuelano Nicolás Maduro a lasciare il potere in cambio della grazia. A riferirlo sono fonti informate al Wall Street Journal, secondo le quali l'amministrazione Biden starebbe cercando di convincere il leader venezuelano ad andarsene prima della fine del mandato di gennaio. Le autorità elettorali, lo ricordiamo, hanno dichiarato Maduro vincitore delle presidenziali del 28 luglio scorso, ma il paese si è finora rifiutato di pubblicare i dati di voto. Maduro deve inoltre affrontare una serie di incriminazioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano. Nel 2020 gli Stati Uniti hanno messo una ricompensa di $15 milioni per informazioni che potessero portare al suo arresto. E ora ci spostiamo in Italia, altri sbarchi oggi pomeriggio a Lampedusa, dove sono arrivati 167 migranti su 4 imbarcazioni differenti. Stamattina, prima dell'alba, un'altra decina di migranti erano sbarcati sull'isola. Secondo gli ultimi dati forniti dal Viminale, nei primi mesi di quest'anno c'è stato un crollo degli arrivi rispetto al 2023, con un meno 62%. A cosa è dovuto? Lo abbiamo chiesto a Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà.
Una notizia assolutamente negativa, e lo dico perché non dobbiamo pensare che ciò significhi una diminuzione delle partenze e quindi in un certo senso una diminuzione del traffico internazionale o delle fughe delle persone verso l'Europa, ma al contrario le uscite, diciamo, dai paesi di origine rimangono assolutamente inalterate. Ciò che avviene invece è purtroppo un aumento del blocco nei paesi di transito, che sono di fatto paesi di confinamento delle persone, le quali avranno maggiori difficoltà ad uscire da quei paesi. Le conseguenze non sono quelle di impedire o di scoraggiare le partenze, ma bensì di creare molta più violenza, molta più sofferenza alle persone, alzare per così dire le tariffe del traffico internazionale, quindi favorire il traffico internazionale di esseri umani e creare una situazione di ancora maggiore instabilità in questi paesi con i quali l'Italia, ma anche l'Unione Europea, sta facendo degli accordi scellerati, perché sono paesi molto spesso senza un ordinamento democratico e che accettano accordi, diciamo, a suoni di denaro senza condizioni, cioè quale sia il trattamento da riservare alle persone non fa parte sostanzialmente di questi accordi. Quindi lo scenario apparentemente potrebbe essere letto come un successo della politica migratoria di questo governo, in realtà è un disastro umanitario.
Ora ci spostiamo a Parigi, dove è in corso la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Il racconto dell'ultima giornata di Luca Gattuso.
L'ultima medaglia assegnata è stata quella della pallacanestro femminile. L'oro è stato vinto oggi pomeriggio di un punto dagli Stati Uniti, 67-66 sulla Francia. È da Atlanta 1996 che gli Stati Uniti vincono ininterrottamente il torneo femminile di basket. Grazie a questo oro gli Stati Uniti conquistano anche il primo posto del medagliere delle Olimpiadi parigine sulla Cina. È stato un testa a testa fra le due potenze dello sport che ha accompagnato tutti i giochi fin dai primi giorni, che già aveva contraddistinto le Olimpiadi di Tokyo 2020, che anche in quel caso avevano visto primeggiare gli Stati Uniti con 39 ori contro i 38 della Cina. Questa volta è finita 40 pari, ma gli Stati Uniti hanno vinto più argenti, 44 contro i 27 della Cina. Al terzo posto del medagliere si conferma il Giappone davanti ad Australia e Francia, che beneficia del fatto di essere paese organizzatore, passando dalle 33 medaglie di Tokyo alle 64 di questa edizione. L'Italia chiude al nono posto, un posto meglio di Tokyo. Lo fa con una delle medaglie d'oro più attese della storia sportiva italiana, quella della pallavolo. Gonu, Silla, Danesi e compagni hanno battuto in finale le campionesse olimpiche uscenti degli Stati Uniti, una forza dimostrata in tutto il torneo in cui hanno perso solo un set. Una medaglia per la pallavolo femminile che non era mai arrivata nella storia delle Olimpiadi. La festa sportiva e le gare riprenderanno il 28 agosto, quando si apriranno le Paralimpiadi, sempre lì fra gli Champs-Élysées e il Grand Palais, fino all'8 settembre.
E anche gli azzurri, che si sono fermati a un passo dal podio olimpico di Parigi 2024, saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parteciperanno, cioè, insieme ai medagliati alla riconsegna del tricolore. Mattarella avrebbe espresso questo desiderio al Presidente del CONI Giovanni Malagò per un'edizione in cui l'Italia ha eguagliato il record di Tokyo, collezionando anche tantissimi quarti posti. In chiusura torniamo sulla guerra in Medio Oriente e sul ruolo di Benjamin Netanyahu sia sui negoziati di pace che sul possibile allargamento della guerra sul piano regionale. Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto.
Ma non è sbagliato considerare Netanyahu decisore finale non soltanto del cessate il fuoco a Gaza, ma anche dell'esplosione o meno di una guerra regionale molto più ampia. L'ultima strage, quella di sabato su una scuola, ha di nuovo mostrato quella che è un po' uno schema che abbiamo visto ripetersi lungo tutti questi 10 mesi di offensiva su Gaza, quando si è a un passo dall'accordo, quando comunque si riapre un difficilissimo tavolo di negoziato tra Israele e Hamas. Netanyahu e l'esercito israeliano compiono azioni talmente eclatanti da far terremotare quel tavolo del negoziato. È indice di una mancata volontà da parte del governo israeliano e in primis del primo ministro Netanyahu di giungere effettivamente a un accordo con Hamas che porti non solo alla liberazione degli ostaggi e di un numero non precisato di prigionieri palestinesi, ma soprattutto alla fine dell'offensiva su Gaza. Le ragioni di questa mancata volontà sono diverse. Netanyahu sopravvive grazie alla continuazione della guerra, da una parte perché la sua maggioranza viene tenuta in piedi da formazione di ultradestra, dall'altra è lo stesso Likud, il partito del premier, che ha necessità di portare avanti il conflitto, perché una volta terminata la guerra si dovrà iniziare a discutere di quello che è successo il 7 ottobre, del fallimento dell'intelligence, dell'esercito, dello stesso primo ministro, e poi perché questa effettivamente per Netanyahu è la missione della vita. Lui ha costruito la sua carriera politica degli ultimi 20 anni sulla guerra con l'Iran, e questa è l'occasione che gli si presenta per andare a uno scontro diretto trascinandosi dietro gli Stati Uniti. Quindi senza pressioni forti internazionali, un reale isolamento finirà per essere anche quello che non permetterà il raggiungimento di un accordo di pace.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.